Ci sono fatti che spesso non vengono ricordati perché semplicemente non fanno più notizia, anche se non hanno trovato ancora una fine nel loro racconto. Uno di questi è quello che al tempo è stato definito dai mass media e dalla stampa come il disastro ambientale del fiume Lambro, un grave disastro ecologico ed ambientale avvenuto in Italia nei giorni tra il 23 e il 27 febbraio del 2010. Il tutto cominciò per l'appunto il 23 febbraio 2010, all'incirca le 3:30 del mattino, quando persone tuttora ignote entrarono nella fabbrica Lombarda Petroli, una raffineria in disuso dagli anni 80 situata a Villa Santa, nella provincia di Monza e Brianza, con lo scopo di svuotare dolosamente il contenuto di 7 silos pieni di petrolio per abitazioni e vari idrocarburi. Così come ad oggi gli autori rimangono non identificati, continua a rimanere incompreso il motivo di tale scelleratezza. Secondo le stime del direttore centrale ambiente della provincia di Milano, Cinzia Secchi, la quantità di petrolio uscita dalla fabbrica fu di circa 2 milioni e mezzo di litri, l'equivalente di 170 autocisterne. Il petrolio defluì nei terreni vicini alla raffineria e da lì si riversò, come era prevedibile, nel condotto fognario. Dalle fogne il petrolio proseguì velocemente il suo percorso verso il depuratore di Monza San Rocco, posizionato proprio nei pressi del fiume Lambro. Inizialmente il liquido defluì in una vasca, ma a causa dell'enorme quantità riversata tutta insieme, la vasca non riuscì a contenere il petrolio, che esondò, finendo nel Lambro e scendendo verso valle, trasportato dalla forte corrente del fiume, che in quel periodo era carico d'acqua a seguito delle piogge invernali. L'allarme venne lanciato verso le 5 del mattino di quell'infausto giorno da un operatore del depuratore che, insospettito del malfunzionamento dei macchinari di depurazione, aveva scoperto il petrolio. Il piano di emergenza fu istituito in tempi brevissimi, con l'obiettivo, almeno, di limitare gli effetti di un disastro di proporzioni mai registrate prima. Vigili del fuoco, volontari della protezione civile, tecnici dell'ARPA con l'aiuto del Corpo Forestale dello Stato, cominciarono subito ad installare delle dighe galleggianti lungo tutto il corso del fiume, necessarie per fermare il petrolio. Il petrolio riuscì a superare il primo sbarramento. Il secondo sbarramento era fisso e quando le chiuse vennero alzate, permisero agli strati inferiori dell'acqua, ancora limpidi, di defluire, mentre il petrolio, rimasto fermo in superficie, fu aspirato in apposite autocisterne. Nel frattempo, presso il centro WWF di Vanzago, cominciarono ad essere portati tutti gli animali contaminati dal petrolio. Centinaia di animali estratti morti, ma altri ancora vivi, seppur in gravi condizioni. Purtroppo nemmeno il secondo sbarramento riuscì a fermare la marea nera che proseguì il suo viaggio, arrivando intorno alle 8 di sera a San Zenone al Lambro, dove la task force aveva costruito un terzo sbarramento utilizzando una diga usata normalmente dall'Enel per produrre energia idroelettrica dall'acqua dello stesso fiume dove il petrolio continuava a far danni. Il lavoro fu duro e andò avanti per tutta la notte nel tentativo di impedire al petrolio di raggiungere il fiume Po. Sforzi che risultarono purtroppo vani. In tarda serata la marea nera era giunta a Lodi, inquinando i condotti agricoli e arrecando gravissimi danni ambientali ed al raccolto. Dal 24 febbraio l'onere di fermare la marea nera passa alla Regione Emilia-Romagna e alla Protezione Civile Nazionale. L'ipotesi peggiore che si prospettava era che il petrolio potesse raggiungere il delta del Po e di conseguenza il Mar Adriatico, con danni gravissimi all'ambiente, ma anche all'economia della zona. Tutti gli sforzi si concentrarono dunque sulla centrale idroelettrica di Isola Serafini, in provincia di Piacenza, una diga utilizzata dall'Enel per la produzione di energia elettrica. Le paratoie della diga furono abbassate anche qui, per far passare l'acqua pulita sul fondo, mentre il petrolio galleggiante in superficie venne aspirato con idrovore. È a questo punto che si può tirare un sospiro di sollievo. La maggior parte della marea nera era stata bloccata, solo una piccola parte raggiunse il Mar Adriatico, ma in quantità minime da non costituire a quel punto un pericolo per l'ambiente. I danni più gravi li aveva subiti l'ecosistema del Lambro, con la conseguente moria di specie animali e vegetali. L'oasi del bosco di Motorfano Melegnano, dimora di numerose specie di piante, alcune rare, fu gravemente danneggiata. L'allora responsabile della LIPU, Massimo Soldarini, a distanza di mesi dal disastro, dichiarò che nonostante l'applicazione dei protocolli internazionali per il salvataggio di animali imbrattati da petrolio, nessuno dei cormorani dei germani recuperati sopravvisse a causa dell'avvelenamento da solventi chimici. Ci sono immagini che rimangono. Il petrolio incollato alle rive e ai sassi, le anatre che non riescono a muoversi ricoperte di nero. Ma l'attenzione dei media per questo disastro ambientale è stata accesa solo nei primi giorni del disastro, per poi essere saltuari in attesa delle indagini e già a pochi mesi dal disastro è andata purtroppo scemando. Oggi, a distanza di anni, il fiume Lambro resiste, l'acqua è tornata a scorrere più limpida, ma il suo nome dovrebbe ancora ricordarci di quanto è fragile l'equilibrio di tutto l'ecosistema e di come l'uomo è capace di distruggerlo. Il Lambro diventa una lezione per come il futuro dell'ambiente comincia dal nostro rispetto nei suoi confronti. Chiudo la rubrica di oggi con un brano che parla di sogni, di cambiamento e del mondo che ancora possiamo costruire insieme. Vasco Rossi, Il mondo che vorrei.
Piangere.